Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Tutte le volte che Gesù parla dell'esito della sua comparsa sulla terra, e che cioè quando cioè annuncia che dovrà dare la vita, che sarà messo in croce, insomma che sarà ucciso, riprovato dagli anziani, questi apostoli si lasciano sconcertare, no? Dicono: ma allora che facciamo? Noi abbiamo lasciato tutto, e allora che cosa avremo in cambio? Insomma, vale la pena seguirti, sì o no? E questa è una delle occasioni in cui gli apostoli si trovano in difficoltà e dicono al Signore: aumenta la nostra fede. Ora, questo già ti fa capire che il tema in questione è la fede. Ora, guarda bene. Noi come intendiamo la fede? Lo si vede dal credo che recitiamo, no? Per noi la fede è l'adesione formale ha un modo di pensare formale, non è detto che poi sia autenticata dalla vita. Allora noi formalmente recitiamo tutti gli articoli del credo, anche di corsa, solo per dire che tutte queste cose le crediamo. Poi di fatto, per esempio, tanto per capirci, diciamo di credere nell'incarnazione del Verbo, ci inchiniamo persino, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Ci inchiniamo perché è un progetto assolutamente incredibile per noi, troppo grande, troppo alto. Ci inchiniamo perché è sublime, non perché ci vergogniamo dell'incarnazione. Ma quando la nostra fede è così carne che gli altri se ne possano accorgere, quando è così evidente e manifesta che chiunque possa dire: ma la misericordia abita in costui, e dunque vale la pena fare riferimento alla realtà alla quale lui dice di credere. C'è piuttosto uno scollamento, lo sappiamo, lo diciamo sempre, no? Forse ci siamo pure annoiati di sentirlo. C'è uno scollamento tra quello che noi diciamo di credere e quello che viviamo. E da che cosa viene questo scollamento? Dal fatto che la fede non può essere un'adesione mentale. La fede si mostrerà autentica secondo due modalità, che sono le altre virtù teologali: la speranza e la carità. Chi ci incontra deve trovarci come uomini che attendono. Che cosa? La giustizia di Dio. Se attendo la giustizia di Dio, certo non mi faccio giustizia da me. E non sto parlando adesso della giustizia, quella sui ladri, quella è un'altra. Sì, non c'entra. Io sto parlando di quella giustizia che noi mutuiamo dall'attenzione alle cose di Dio, quella giustizia che quando noi la pratichiamo dilata la nostra mente, dilata il nostro cuore, ci fa diventare misericordiosi e soprattutto sapienti. Sapienti e dunque pazienti, pronti ad ascoltare, mai pronti a giudicare, anzi smorziamo il giudizio, la calunnia, le mormorazioni, sapienti, padroni di noi stessi e capaci di rendere anche gli altri liberi. La libertà degli altri sarebbe la cartina tornasole della nostra sapienza. Dunque la speranza. E poi la carità, cioè la capacità di guardare nell'altro ciò che Dio vi ha posto e non ciò che sembra a me di vedere. E il desiderio di aiutare l'altro a far emergere il dono di grazia che Dio ha fatto alla sua vita. Dunque intuirlo e poi farlo venire fuori, in modo che chiunque si sappia riconosciuto nella dignità, amato anche nella difficoltà e messo nelle condizioni di cambiare, se è questa l'occasione della sua vita. Se noi invece diventiamo quelli che giudicano, che emarginano e che escludono perché noi abbiamo la verità e gli altri no, e allora, diceva Gesù, avete sentito, no? Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, vieni e vieni a mangiare con me. Conclude dicendo, così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. E quando noi diciamo siamo servi inutili, lo diciamo con un po' di amarezza, in realtà non lo diciamo mai, ma ci sarebbe un po' d'amarezza nel dirlo. Chi invece, secondo Gesù, dice siamo servi inutili, ha pace in sé e quiete interiore e trae la propria dignità dall'essere servo inutile. Questo non lo mette in difficoltà rispetto agli altri. Ma tu capisci quale libertà promana da questa fede? Allora, se la speranza e la carità contraddicono la fede mentale, vai a cercare qual è la fede che Dio ti chiede di credere. E c'era qua, questo lo dico perché poi quando nei confronti col mondo noi ci troviamo sempre un po' a disagio, no? C'era qua nel libro di Abacuc, nella prima lettura, una circostanza che tu dovresti conoscere bene. Il profeta dice a Dio, Signore, fino a quando implorerò e tu non mi ascolti? Non c'è nella tua preghiera? Non lo senti dire dagli altri? A te alzerò il grido, violenza, e non soccorri. Questo vuol dire, ma dove sei? Perché non ti mostri? Come mai le cose accadono? Ho davanti, perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore della violenza? Questa è la Sacra Scrittura. Questa è la Sacra Scrittura che dà un senso agli interrogativi, qualche volta stolti, della gente. E forse anche i tuoi, alle tue paure. Ho davanti rapina e violenza, ci sono liti e si muovono contese. Che faccio? Il Signore rispose e mi disse, scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché si possa leggere con chiarezza. È una visione che attende un termine. Parla di una scadenza e non mentisce. E se indugia, tu attendila. Sta richiamando alla virtù della speranza. E questa visione, ditemelo voi, qual è? La visione di cosa? Quando c'è stata questa visione? Un'apparizione? Un miracolo di notte? Che cos'è questa visione? Questa visione è la capacità di vedere la vita di Cristo dentro la nostra vita, nelle nostre relazioni. Questa visione è la capacità di vedere come la carità del Cristo ci mette nelle condizioni di usare la misericordia.
Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Oggi l'abbiamo compreso, chi è il giusto che vive secondo la fede? Colui che saprà produrre nella carità il suo rapporto con Dio, rendere chiaro nella carità il suo rapporto con Dio e attendere con speranza certa che il Messia torni a farci giustizia. Siamo per questo in questo mondo. Per questo siamo a guardare la storia, per questo riceviamo un sacramento e una grazia, per fermentare questo tempo della storia perché non si perda e perché da questa storia anche maledetta germini il Salvatore.
il Salvatore del mondo. Possa lo Spirito di Dio, che abbondantemente vi visita in ogni circostanza, convincervi anche su questa cosa e non lasciarvi in preda degli uomini di questo tempo che aprono la bocca e gli danno fiato, catturano la vostra attenzione con atteggiamenti che sono sconcertanti, con nostalgie del passato inutili e tentano di portarvi là dove lo Spirito non potrà parlarvi più. Siate liberi e operatori di libertà, perciò umili, capaci di produrre la giustizia, e non inciamperete mai. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, aumenta la nostra fede, vieni in soccorso alla nostra debolezza, apri il nostro cuore e la nostra mente alla comprensione delle Scritture, facci crescere in santità e giustizia. Donaci la sapienza che siede accanto a te in trono. Mandala dai cieli santi, perché possiamo agire, operare e pensare secondo la tua volontà in mezzo a questa generazione incredula. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa. Soprattutto ti preghiamo oggi, all'inizio di questo sinodo, perché sia fonte di luce per gli uomini e non occasione di divisione, di giudizio. Tu hai le sorti della storia. Non permettere che deviamo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver operato secondo la giustizia, per aver posto davanti alla carità e alla misericordia i nostri interessi o le nostre paure. Perdonaci per non essere stati sapienti, dacci la possibilità di riparare perdonando a chi ci ha fatto del male, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti raccomandiamo i poveri, gli umili, le persone in difficoltà, quelli che lottano contro una malattia, quelli che temono la morte perché non ti hanno conosciuto. Vieni in soccorso alla loro debolezza, fa splendere il tuo volto e salvali, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Il tuo Spirito scruta il loro cuore, conosce le loro difficoltà e i loro peccati. Padre Santo, guarisci quelli che sono malati, malati nel corpo, piagati nello spirito. Mettili a riparo dal pensiero cattivo, soprattutto dalle insidie del maligno. Togli da loro ogni effetto del maleficio infame. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.